e se magari vuoi darci qualche anticipazione così per gli ascoltatori di quello che si dirà.
Sì, in sostanza noi cercheremo di, in realtà non parleremo solo di intercettazioni perché appunto il discorso si concluderebbe molto molto in fretta, perché è un discorso molto lungo e interessante se si tratta dal punto di vista legale della casistica, però in realtà noi non siamo troppo in grado di fare questo, sarebbe stato meglio un avvocato, e noi ne parleremo più che altro da un punto di vista, cercheremo di dare un punto di vista di tecnici, quali siamo più o meno, e però il discorso in cui cerchiamo di inserire questa cosa è una riflessione su il fatto che i mezzi che usiamo per comunicare di solito in realtà hanno anche un risvolto dal punto di vista del controllo, no? Cioè in qualche modo noi siamo partiti un po' dall'idea che se 50 anni fa ci avessero detto che nel 2014 noi avremmo portato in tasca un oggetto che tracciava continuamente la nostra posizione e la maggior parte la nostra comunicazione scritta, in parte anche quella verbale, per un verso o per un altro sarebbe stata analizzata, registrata e sottoposta ad analisi, in qualche modo avremmo detto, no, che eravamo di fronte a uno scenario quasi distopico, no? Una specie di grande fratello in atto. In realtà quello che si realizza oggi è in qualche modo più disorientante, perché Grande Fratello è un modello terrifico, però in qualche modo anche molto lineare, cioè c'è uno stato autoritario che ti controlla, e noi in realtà non siamo questo, però in qualche modo abbiamo realizzato qualcosa che nei termini pratici ci assomiglia un sacco, nel senso che noi non abbiamo uno stato autoritario che ci controlla, però abbiamo dal punto di vista tecnico realizzato la stessa identica struttura, solo che a controllarci sono tante persone diverse per motivi diversi, e la cosa ancora più interessante è che sembra quasi una cosa un po' masochistica, in realtà non c'è nessuno che ci impone in qualche modo di avere questi strumenti, e però li comperiamo. Cioè è interessante, no? Nel senso che ne so, quando esce qualche cagata nuova della Apple, la gente fa la fila davanti all'Apple Store, no? Sembra un po' tipo la fila per il pane nell'ex Unione Sovietica, queste cose qui, però noi la si fa per comprare un oggetto, e poi quello stesso oggetto è anche la causa in qualche modo di un controllo a cui ci autosottoponiamo quasi. E la cosa appunto da sottolineare è che appunto gli attori in questa scena sono tanti, nel senso che non c'è un controllo statale, ma c'è anche semplicemente un controllo di tante corporation che sono interessate ai nostri dati, perché sono un grosso business, no? I nostri dati.
Certo.
E dunque un po' quello che noi tenteremo di fare questa sera è analizziamo le tre tecnologie sostanzialmente che usiamo di più, che sono il telefono, il computer e poi gli smartphone, che alla fine sono una somma di queste due, e cerchiamo un po' di capire in che modo queste contribuiscono a creare uno scenario di controllo. Dove è possibile e ha un senso, cerchiamo anche di parlare delle cose che si possono fare per mantenere un minimo di riservatezza, che in realtà non è dato, cioè nel senso che alla fine tutti questi ragionamenti sono ragionamenti quasi di comune, in qualche modo per me, buon senso, cioè non è che uno deve per forza abbracciare una prospettiva particolarmente rivoluzionaria, ribelle o antisistema, no? Cioè c'è un sacco di gente che in realtà delinea questo scenario anche in maniera abbastanza più pessimistica di quanto lo faccio io spesso, che poi guardi e sono gente tipo sinceri democratici, che ne so, ad esempio una cosa che ne parlavo l'altra sera preparando questo seminario, Rodotà, che è stato garante della privacy in Italia, che è un ruolo completamente inutile, però è anche l'autore della prefazione a un libro di David Lyon, che è un personaggio, ha scritto un libro che si intitola La società sorvegliata, in cui già 15 anni fa declinava un po' questo problema del fatto che comunque l'utilizzo fortemente tecnologico l'utilizzo della tecnologia in questo senso, cioè nel senso del controllo, essendo che la tecnologia diventa molto pervasiva nella nostra società, è qualcosa di terribilmente preoccupante. Però nell'uno o nell'altro sono due personaggi particolarmente antisistema, ecco. Uno ha fatto anche garante della privacy, eppure delinea uno scenario che tocca delle botte di pessimismo che tu dici coraggio, cioè ci si fa uguale però. E quindi niente, quello che tenteremo di fare è parlare, sarà un paio d'ore, quindi non è che sarà una roba molto tecnica ma divulgativa, ecco, sarà un po' parlare di in questo senso delle tecnologie che portiamo in tasca, che utilizziamo per comunicare.
Sì, sì, penso sia una tematica molto ampia, attuale e interessante, diciamo, per tutti, per gli ascoltatori. Tra l'altro, nella cornice del campeggio NOTAV, andando appunto alla questione repressione dei movimenti, così via, i compagni che sono in carcere adesso del movimento NOTAV sono in carcere appunto per tutta una serie di prove basate su intercettazioni, telefonini, eccetera, eccetera, che sono entrate pesantemente, ecco, anche nei processi e così. Quindi veramente interessante, mi vengono un po' di domande da farti, non so se sul lato tecnico o sul lato politico, è veramente complicata la cosa. Una domanda forse generale che potrebbe avere un senso e che ti faccio, cioè, secondo te, perché uno potrebbe dire appunto telefonini, computer, eccetera, e anche questi social network ad esempio hanno forse una funzione nel mettere in rete la gente, nel trovare forme di associazione alternative, cioè anche, diciamo, per fare una lotta antisistema più efficace, no? Sto pensando alle le rivoluzioni nei paesi del Maghreb, in Egitto, così, che hanno spesso utilizzato questi strumenti, eccetera. Però, appunto, come hai detto tu, c'è anche il risvolto che è una società che ti controlla di più, ecco, potenzialmente, quella con questi strumenti. E quindi, diciamo, nel bilancio tra aspetti forse positivi, qualche aspetto positivo ci può essere in queste nuove tecnologie, ecco, se se ne fa un uso, diciamo, non maniacale. E invece gli aspetti negativi, secondo te, comunque stiamo andando verso una società un po' distorta, insomma, appunto, dove diventano dei bisogni questi strumenti.
È una società che tenta di essere fortemente orientata, nel senso che appunto il meccanismo per cui questi strumenti non ci vengono imposti, ma ci viene creato, o almeno viene cercato di indurre un bisogno, no? Perché c'è della gente che guadagna dei soldi dal fatto che noi le acquistiamo e le usiamo, e questo non ci pone in un'ottica di neutralità, no? Nel senso che comunque la tecnologia e la scienza non sono mai cose neutrali. Quindi da come nascono, da come si diffondono, è evidente di solito che hanno un'attinenza con ideologie che si ritrovano nella realtà. Nel fare un bilancio io non saprei dire, tendenzialmente secondo me è sempre troppo esaltato il ruolo di social network, diciamo di questi che sono chiamati nuovi media, no? Queste cose qua, nell'ambito ad esempio della rivoluzione araba, di tutte queste che se ne è parlato molto, secondo me è un po' fuorviante, perché si pone l'accento su un mezzo che alla fine qualsiasi mezzo, nel momento in cui io riesco a mobilitare milioni di persone, qualsiasi strumento di comunicazione è utile. Non è che uno fa la rivoluzione perché ha usato Facebook, no? È che in quel momento lì lo strumento più utile per comunicare era quello, perché quello c'era e quello hanno usato. E quindi, cioè, diciamo, le rivoluzioni nascono sempre da delle persone che prendono su di sé in qualche modo il proprio destino, decidono, adesso si decide noi, certe cose ci piacciono, altre non ci piacciono, e si pongono in maniera conflittuale con uno status quo, no? E poi nel momento in cui vanno a decidere che devono comunicare, perché in qualche modo dovranno comunicare, e si utilizzerà quello che c'è, quello che lì ha a disposizione. Non penso che sia il mezzo che crea la cosa, no? Ma è il contrario, cioè ci sono persone che sono decise a fare questa cosa e quindi cercano i mezzi per costruirla. E senz'altro questi mezzi hanno dei grossi problemi. Cioè, Facebook, alla fine, se è a casa di uno, è casa sua, non lo decidi te in che modo lo... Ma questo vale per quasi tutto, no? Cioè, alla fine si ritorna a un discorso che è quello base della capacità di autodeterminare i propri percorsi. Cioè, se alla fine io dipendo da tutte tecnologie che nessuna di quelle la controllo, è evidente che chi invece la controlla potrà usarla anche contro di me. E nel momento in cui questa tecnologia è più, diciamo, utilizzabile, ecco, è un pochino ci si gioca. Quindi il grado io di solito lo definisco in base, cioè il grado il bilancio positivo o negativo, secondo me è anche fortemente legato a quanto riesco a appropriarmi di questi strumenti, consapevole che comunque non sono neutri. Cioè, nel senso, sì, che comunque sì, partono da una base dove io al limite devo smontare il senso che c'hanno e costruirne uno nuovo. Non li posso usare solo come un media tattico quasi, perché spesso in questo media tattico è già insito un senso che magari mi si ritorce contro. Cioè, sì, nei social network questa cosa è molto evidente, perché io lo posso usare per comunicare con un sacco di gente, però la rete di relazioni che creo è in qualche modo e poi viene utilizzata. Ora nel caso delle rivoluzioni arabe è un po' particolare, però nel caso di come lo può utilizzare una qualsiasi struttura, che ne so, di movimento in Italia, in realtà la rete di relazioni che creo è una rete di relazioni che poi è facilmente circoscrivibile, e comunque le relazioni che io regalo a Facebook, Facebook le monetizza, cioè anche nel mio utilizzo della mia vita privata non è che Facebook è gratis, no? Te lo lasciano usare, perché te in cambio gli dai un sacco di dati che valgono un sacco di soldi.
Sì, sì.
Sulle altre tecnologie, in particolare i telefoni, eccetera, c'è questa cosa che appunto, mentre su internet in qualche modo è più facile studiare e capire come funzionano le cose, nell'ambito della telefonia, per una scelta che è essenzialmente storica, cioè nel senso che le telco, le compagnie di comunicazione nascono proprio su standard spesso chiusi, cioè che c'hanno loro, che se li tengono loro, e lì tu sei proprio l'ultimo anello dell'ingranaggio, tu c'hai il terminale, tutto il resto non ce l'hai, e quindi il livello di controllo che ci sta su queste cose in questo caso è scarsissimo, e quindi per me il bilancio in questo senso è negativo, cioè nel senso che effettivamente più il controllo della
libertà,
sì, che acquisisci, sì.
Esatto. Che magari si può affrontare se uno conosce un po' di aspetti e riesce a utilizzare questi strumenti in maniera un po' saggia, insomma. Sono arrivati un paio di messaggi che adesso leggo, c'è anche una domanda, poi forse un ascoltatore ha provato a chiamare, però è un po' difficile rispondere in questo frangente. Magari tra poco facciamo una pausa musicale, così puoi riprovare. Un messaggio del GECO, che salutiamo tra l'altro, dice: Sesto potere di Bauma Melayon è da leggere, secondo me. Lo sto proponendo la domenica sera in radio, ha un'ottima risposta ai quesiti che ponevamo. E poi un altro messaggio: chiedo all'ospite, che mi sa che ne sa, se è vero che la NSA ha un motore di ricerca che le dice tutto di noi, la NSA americana.
Dalle rivelazioni di Snowden è uscito che l'NSA sa tante cose, ecco, non ha esattamente un motore di ricerca, diciamo che l'NSA lavora con quelli che si chiamano i big data, cioè con l'aggregazione di tutti quelli che sono, tutto quello che riescono a prendere, che in realtà è tantissima roba, no? Nel senso che loro lavorano sia con quelli che sono chiamati i metadati, sarebbero le ore in cui tu chiami, chi chiami, e tutto quello che riescono a raccogliere di questo tipo da ciò che transita in America. E in realtà questa cosa che transita in America però è molto in qualche modo ambigua, perché uno pensa, vabbè, allora io non sto in America, sto tranquillo, però in realtà per come è costruita internet non è da un punto di vista geopolitico neutro, nel senso che internet nasce più o meno da lì, no? Dall'ARPANET, una rete militare, diciamo, statunitense, che poi è evoluta in un ramo anche accademico. Il ramo accademico ha dato poi vita a quella che è l'attuale internet, agli standard che utilizza. E siccome però parecchio nasce da lì, se uno guarda come sono posti i cavi sotto l'oceano, i giro che fa i satelliti, in realtà un sacco del nostro traffico passa di là. E la maggior parte di quello che la gente identifica con internet, cioè Google, Facebook, Twitter, tutte queste cose, in realtà stanno in America. Quindi quando si dice che controllano quello che passa dall'America, in realtà vuol dire controllare gran parte delle comunicazioni dell'Occidente e del mondo tutto. Cioè non è un caso se molte altre grandi potenze si stanno, come si usa dire balcanizzando, cioè si chiudono, tipo la Cina non fa uscire, tenta di non far uscire le comunicazioni, la Russia vorrebbe fare uguale, e quindi quello che hanno gli americani è una grossa mole di dati, e poi hanno sviluppato dei motori, si possono chiamare motori di ricerca, diciamo dei sistemi di ricerca per ricercare dentro questi dati, quindi tentano di aggregarli. Ora non è automatico che nel momento in cui tu c'hai tanti dati e riesci a aggregarli tiri anche fuori una cosa con un senso, magari tiri fuori una marea di cagate, perché comunque la rete, se noi la guardiamo, il traffico se noi guardiamo internet com'è, la metà della rete sarà porno, l'altra sarà gente che tenta di imbroccarsi. Cioè alla fine c'è un sacco di fuffa, no? E quindi non è automatico che tu dalla capacità di aggregare un sacco di fuffa poi tiri fuori qualcosa di intelligente. Quindi il big data, diciamo, c'ha questa roba che è inquietante perché assomiglia tantissimo al Grande Fratello. In qualche modo però è più tranquillizzante di un'analisi mirata, secondo me, perché comunque è tantissima fuffa. Quindi senz'altro loro quello che fanno è un gioco molto sporco, no? E infatti si sono indignati per ridere, perché poi sono i litigi tra fidanzati, no? I litigi tra i servizi, perché poi qualsiasi servizio di qualsiasi stato vorrebbe fare come l'NSA, solo che loro sono grossi, hanno un sacco di soldi, stanno in un punto strategico, poi sono gli Stati Uniti e fanno quello che vogliono, tutti gli altri sono più piccoli, così, tranne quelli grossi grossi tipo la Cina, la Russia eccetera, loro fanno anche loro quello che vogliono, e l'Italia è un po' fanino di coda, noi non possiamo fare chiaramente l'NSA, quindi è un po' così, diciamo, sì, non hanno un motore di ricerca che gli dice tutto di noi. C'hanno dei sistemi per analizzare tantissimo traffico telefonico, tutto quello che transita da loro, e poi se vogliono, perché fa parte comunque delle operazioni di intelligence che fanno, in realtà andare a operare probabilmente anche direttamente sui singoli stati nazionali. Cioè gli americani non è che sono mai fatti problemi, se loro ritenevano che in qualche modo una cosa che succedeva dall'altra parte del mondo si riferiva in maniera negativa alla propria sicurezza nazionale, pigliavano e andavano. Quindi ci sta che facciano operazioni anche di intelligence atta a raccogliere dati in questo senso.
Sì, sì.
Forse quello a cui facevano riferimento è una roba che si chiama, l'ascoltatore, è una roba che si chiama XXScore, che è praticamente una cosa che era uscita con le prime rivelazioni di Snowden un annetto fa, e faceva e sembrava una specie di interfaccia a questi database di big data, che sembrava dislocata in realtà tipo nelle ambasciate o nelle basi militari, non lo so, perché c'erano dei pallini che delineavano dove stava secondo loro questo XXScore, che loro dicevano era composto di 300 o 400 terminali, quindi sembrava una roba che tu interroghi solo fisicamente, quindi non è che sta in una rete, c'è una rete, ma è una rete a cui accedi soltanto da alcuni punti, e poi c'erano questi pallini che la localizzavano in giro per il mondo. Sull'Italia c'era un pallino, solo che insomma l'Italia è piccola, sto pallino era grosso, quindi non si capiva bene dove stava sta cosa, probabilmente o in un'ambasciata o in una base, così. E dalle slide che pubblicavano, che sembravano delle slide però più date a un utente normale, cioè sembrava un normale utente che deve fare delle ricerche, ti spieghiamo come funziona questa nostra interfaccia, lì sì, potevi mettere tipo email, numeri di telefono, fare delle ricerche tipo dimmi tutti quelli che utilizzano per comunicare o tentano di utilizzare per comunicare dei protocolli cifrati in Iran, oppure, cioè, ricerche di questo tipo, no? Che effettivamente davano come l'idea che loro avessero un database da interrogare, un motore di ricerca che gli restituisse dati su tutti.
Sì, sì.
Qualcosa di simile ce l'avranno, non so se è proprio come Google, cioè che tu cerchi, però ci provano.
Ci provano.